www.redigio.it e la storia continua. Il naviglio della Martesana. Il naviglio piccolo. Se il primo naviglio della storia lombarda era stato definito naviglio grande, per la sua lunghezza e l'ampiezza, peraltro variabile, del canale navigabile, il naviglio della Martesana gli è sempre stato contrapposto, fin dalla nascita, come naviglio piccolo per le sue dimensioni più contenute. Si tratta in realtà di un canale di tutto rispetto, anche se più breve del naviglio grande, dal momento che è lungo quasi 38 chilometri, dei quali alcuni interrati, ed è caratterizzato da una larghezza variabile dai 9 ai 18 metri. Il dislivello complessivo del canale si aggira intorno ai 18 metri, mentre la profondità, compresa fra 1 e 3 metri, consentiva un agevole transito di imbarcazioni dal fondo piatto, che venivano tirate per mezzo di funi dalla vicina strada Alzaia, che corre parallela al canale. Da Trezzo a Milano. Il nome di Naviglio della Martesana deriva da quello del contado attraversato, dal momento che esso percorreva le terre comprese fra Milano e l'Adda, l'area appartenente alla Martesana. Nato nei pressi di Trezzo, dove riceveva le acque dell'Adda, il canale toccava i territori dei comuni di Trezzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Cassano d'Adda, Inzago, Bellinzago Lombardo, Gessate, Gorgonzola, Bussero, Cassino de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone. Entra poi nel territorio di Milano, seguendo via Padova e procedendo all'aperto fino a Cassina de' Pom, all'angolo con la via Melchiorre e Gioia. Un tempo il canale passava dalla fossa dell'Incoronata e dal laghetto di San Marco, mentre oggi, dopo la confluenza con il Seveso, alimenta nei pressi di Porta Nuova il Cavore dei Fossi, un canale coperto che scorre lungo la cerchia dei Bastioni fino a Porta Romana, segue verso Lodi e termina in un condotto che, scorrendo parallelamente alla via Emilia, confluisce nell'Ambro. I progetti e l'editto. Il progetto per la realizzazione del naviglio della Martesana venne approvata il 3 di giugno del 1443, quando Filippo Maria Visconti accettò la proposta, presentata da un amministratore ducale, Catellano Cotta, e da alcuni cittadini milanesi, di scavare un canale alimentato dalle acque dell'Adda e destinato sia all'irrigazione sia come forza motrice per alcune ruote di mulino. E seguendo il progetto originario, la presa d'acqua doveva essere situata poco a valle del castello di Trezzo d'Adda, in un punto in cui il fiume si stringe e la pressione dell'acqua è sufficiente e garantisce un flusso costante. Il canale avrebbe dovuto poi costeggiare l'Adda fino a Cassano d'Adda, dove sarebbe stato deviato presso la cosiddetta Volta in direzione di Milano e sarebbe terminato nel torrente Molgora. I lavori iniziarono dopo il 1457, quando un editto di Francesco Sforza, sottoscritto da Cicco Simonetta, rese operativa la disposizione già emanata da Filippo Maria Visconti e intitolata Ordo Ruge Extrahendi ex Flumine Abdua. L'editto relativo alla progettazione effettiva del Naviglio Nostro de Martesana prevedeva che il canale potesse venire utilizzato anche per la navigazione, dal momento che la sua presenza in un'area di frontiera ne qualificava la notevole importanza strategica per il Ducato, inserendolo nel sistema difensivo di Milano, di cui i Navigli facevano parte, e per questo motivo lo Sforza fece edificare e modificare il percorso originario del canale, che venne così inserito in un più vasto progetto relativo al collegamento di Milano con l'Adda e il Ticino. La costruzione e le bocche. Nella costruzione del naviglio furono impiegate numerose maestranze locali e vari ingegneri ducali, fra i quali più noto fu Bertola da Novate. Centinaia di scavatori e di carpentieri furono impegnati nella costruzione delle sponde, mentre presso Vaprio e Trezzo furono attivate delle cave di pietra per gli argini. Inoltre, fra Gessate e Bellinzago Lombardo, furono aperte alcune cave di argilla e furono costruite almeno 3 fornaci, alimentate dalla legna dei boschi circostanti per la cottura dei mattoni. Nella costruzione del canale si dovette tenere conto dei vari corsi d'acqua, come il Trobbia, il Molgora e il Lambro, che attraversavano la zona, nonché delle numerose risorgive che impregnavano il terreno di acqua, dando vita a zone insane e paludose. E a questo proposito il naviglio permise di raccogliere e incanalare le acque pluviali, consentendone una distribuzione più razionale, che venne regolata attraverso un sistema di rogge. E queste ultime, il cui nome spesso derivava da chi le aveva create, erano alimentate da specifiche bocche, che venivano controllate da pubblici funzionari detti i campari. Per i campi, i mulini e il trasporto, e come già ricordato, il naviglio della Martesana venne utilizzato per l'irrigazione, servendo un territorio di oltre 25.000 ettari, corrispondente a un terzo del terreno coltivato dalla provincia di Milano, e per l'alimentazione di numerosi mulini. Dal 1471, inoltre, dopo i lavori di adattamento di alcuni ponti, il canale divenne navigabile, e questa funzione venne sottolineata nel 1497, quando la potente abbazia di Chiaravalle, insieme ad altri proprietari di diritti sulle acque, intentò una causa contro il Ducato per dare la precedenza all'utilizzo delle acque del canale per l'irrigazione, mentre Ludovico il Moro, figlio di Francesco Sforza, ribadì che la destinazione principale del naviglio della Martesano era quello di via di navigazione. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.